da cui dovremo necessariamente selezionare degli episodi, dei momenti, trovare una guida di lettura, perché non possiamo leggere tutti questi passi insieme, dovremo fare questo lavoro di selezione. Volevo comunicarvi questo dal punto di vista organizzativo, che ho iniziato a caricare nella piattaforma i saggi. Non so se qualcuno li ha già visti, se è già riuscito a utilizzarli. Sono in PDF, i saggi che vanno letti e studiati in parallelo a questo corso monografico. Mancano per adesso i due grandi saggi, quello di Nicoletti e quello di Tellini, ma nel giro di una settimana dovrei riuscire a darvi anche quelli, in modo da permettervi di cominciare a studiare per il corso e accompagnare la nostra lettura con la bibliografia di riferimento. Poi faremo una lezione dedicata anche alla presentazione dei saggi, in modo tale da potervi dare un panorama abbastanza ampio, permettervi di scegliere. Però è utile se riuscite a guardare i materiali prima, farvi una vostra idea, magari poi la mettete insieme e la collazionate, per così dire, con quello che io vi dirò. La difficoltà che adesso abbiamo è sostanzialmente di selezione, perché ogni pagina di questo testo solleciterebbe degli approfondimenti, e quindi sono stata veramente combattuta sui testi da scegliere. Non so se alla fine la scelta che ho fatto è la migliore, ma ho dovuto necessariamente selezionare. Cominciamo a vedere il titolo e ragioniamo sul titolo. Siamo alla giovinezza, epoca terza, e viene descritta, viene denominata così d'Alfieri. Abbraccia circa 10 anni di viaggi e dissolutezze. Abbiamo di nuovo un titolo che non è solamente espositivo, ma è un titolo che ha una forte dose connotativa. Quindi non è solo denotativo, ma è anche molto connotativo. Che siano 10 anni di viaggi lo vedremo, perché non sta mai fermo, comincia e guarderemo adesso un po' più da vicino il viaggio in Italia. Ci soffermeremo oggi sul viaggio a Parigi, che è importante, il primo soggiorno a Parigi dà la chiave di lettura della quarta epoca, ma Alfieri utilizza la libertà che finalmente è riuscito a conquistare senza spreco. Addirittura nella parte che leggeremo domani i viaggi diventano ancora più sontuosi, perché cresciuto e abbandonato l'obbligo di avere il tutore, si accorge di avere molte più sostanze a disposizione di quante gliene siano state comunicate dal tutore, che aveva paura che se le spendesse, e quindi i viaggi non sono solamente uno stimolo per la conoscenza, ma anche una forma di esibizione. La chiave di lettura che vi voglio suggerire per questa parte è di cercare di ribaltare il punto di vista. Come sempre abbiamo visto che questo testo nasconde varie verità e che bisogna cercare di capire quello che il testo non ci dice. Io credo che una chiave di lettura utile per la giovinezza sia ribaltare proprio il punto di vista del viaggio. Generalmente quando si leggono testi di viaggio il narratore cerca di comunicare il proprio giudizio, la propria esperienza rispetto a qualche cosa che non è noto a chi legge, e quindi è tutto proiettato verso l'esterno. I testi di viaggio sono ricchissimi di cose, di oggetti, di luoghi. Sono un susseguirsi di cronotopi, riprendo il tecnicismo che abbiamo affrontato sin dall'inizio, sono pieni di persone, servono anche come documento antropologico, perché presentano delle situazioni molto differenti da quelle a cui l'autore è abituato. Ecco, vedremo subito, soprattutto la prima parte della giovinezza, quanto sia caratterizzata da un atteggiamento quasi opposto. Sembra che Alfieri sia sì in viaggio, ma che il suo punto di vista non sia verso l'esterno, verso il mondo esterno, il mondo oggettivo, ma sia di nuovo uno stimolo, uno spunto per un altro tipo di viaggio, che è quello che abbiamo intrapreso insieme ad Alfieri dall'inizio del nostro corso, che è un viaggio introspettivo, un viaggio alla ricerca di sé, un viaggio personale. Questo si riflette in tutti i luoghi in cui Alfieri si trova a viaggiare e quindi dà conto di questa prospettiva del tutto particolare, questo punto di vista molto particolare, che a volte può anche deludere nella mancanza di quelle caratterizzazioni che ci si aspetterebbe da un testo di viaggio. È più caratterizzata la prima parte della seconda in questo senso, quindi queste mie osservazioni calzano meglio per la prima parte della giovinezza, perché nella seconda, che potrebbe essere considerata anche un po' ripetitiva, tenete conto che in alcuni luoghi va due volte e quindi concretamente abbiamo luoghi presentati non una sola volta ma più volte. Ecco, la seconda volta, quindi nei luoghi in cui torna, finalmente sembrerebbe essere riuscito a disoggettivarsi, cioè a uscire da sé e ad avere un punto di vista più oggettivo, più anche testimoniale. Invece la prima parte del viaggio è fortemente orientata nella scoperta di sé e anche nella denuncia ai lettori della propria incapacità di vedere, altra chiave con cui dobbiamo vedere, dobbiamo analizzare, leggere questa epoca. Il viaggio è l'occasione per lo sguardo, perché nel viaggio si sovrappongono sguardi diversi, lo sguardo del presente, lo sguardo che porta con sé il passato e che quindi sovrappone a quello che si vede il proprio vissuto. Ecco, in Alfieri i viaggi che vengono qui raccontati sono soprattutto la visione retrospettiva di ciò che non è stato, delle occasioni perdute. Quindi non sono in realtà, di nuovo, non c'è pieno ma c'è vuoto. È un po' la caratteristica di questo nostro testo. Però è ancora più stimolante perché ci spinge a riempire questi vuoti, a cercare di capire per quali ragioni mancano dettagli, personaggi e azioni. Altra caratteristica dei testi di viaggio è quella di essere testi popolati da personaggi che magari non sono personaggi principali, ma appaiono e scompaiono nella descrizione, nella narrazione. La prima parte, soprattutto quella che leggiamo oggi, è invece molto povera di questi dati. Sembrano veramente molto sullo sfondo. Di nuovo è sempre un'occasione per compiere un viaggio interiore e per mettere più alla luce quelle mancanze, anche quei difetti, che poi faranno scoppiare il bubbone e che porteranno rapidamente Alfieri alla conversione. Dentro alla giovinezza si consuma la conversione letteraria. Quindi quella velocità che caratterizza questi capitoli deve essere vista come un proiettarsi molto rapidamente verso quello che ad Alfieri interessa raccontare più di ogni altra cosa, perché quello che conta non è il viaggio, ma è lo stimolo che il viaggio ha prodotto, lo stato d'animo, la malinconia, l'inquietudine, la incapacità di sentirsi al proprio posto nello stare in una situazione di quiete, che hanno motivato questa peregrinazione che dobbiamo veramente intendere come un pellegrinaggio verso una meta. E la meta è il riconoscimento di sé, la conversione che fa cambiare radicalmente tutto. Quindi vanno sottolineate anche la selezione che io ho fatto, è proprio nella direzione di capire che cosa viene messo in luce e dove sono invece le ombre che in questo racconto continuano a esserci presentate. Anche se la parte ha un grande brio narrativo, ci sono sempre delle zone che restano più oscure. Non in forma così evidente come le prime due epoche, che invece abbiamo visto mettono proprio sotto i riflettori degli snodi della coscienza e di qualche cosa che viene anche prima della coscienza. Abbiamo fatto anche qualche timido sondaggio nella profondità della coscienza interiore che emerge nella lingua e che fa della lingua il luogo in cui le emozioni profonde dell'essere trovano invece una forma espressiva. In questo caso non abbiamo questi snodi, ma abbiamo lo stesso luogo in cui Alfieri si denuncia, si racconta, si mette a nudo, e cercheremo di capire quali sono quelli più importanti. Ho deciso di cominciare proprio con il primo viaggio. Il primo viaggio inizia il 4 ottobre, siamo nel 1766, e compare finalmente il nuovo cameriere, Elia, che sarà uno dei deuteragonisti di questa nostra storia e sarà anche la figura attraverso la quale noi riusciremo a capire in alcune circostanze quanto è vera la storia raccontata da Alfieri, perché di Elia è stato poi conservato un diario che Elia ha tenuto, che è stato poi studiato da Lanfranco Caretti, e il racconto di Elia dei medesimi episodi che racconta Alfieri ha permesso a Caretti di mettere in parallelo le due versioni. Era questo mio nuovo cameriere un Francesco Elia. Sono a una decina di versi dall'inizio, dall'inizio. Stato già quasi 20 anni col mio zio e dopo la di lui morte in Sardegna passato con me. Tenete conto che tutti questi viaggi vengono svolti con un aio, cioè una sorta di precettore, ma ognuno di questi ragazzi, che sono ancora giovani, perché siamo nel 66, quindi il nostro Alfieri ha 17 anni, si portano dietro il servitore. Quindi dobbiamo sempre immaginare non una sorta di viaggio in Europa, in Italia o in Europa, simile a quello di un giovane contemporaneo, ma a un apparato che si muove e quindi anche alla funzione rappresentativa che questo apparato ha nelle relazioni con gli altri. Questo Elia ha già viaggiato, un uomo di sagacissimo ingegno, ecco come ce lo presenta Alfieri, di un'attività non comune e che valendo egli solo più che tutti i nostri altri 4 servitori presi a fascio, sarà d'ora in poi l'eroe protagonista della commedia di questi miei viaggi, di cui egli si trovò immediatamente essere il solo e vero nocchiero, stante la nostra totale incapacità di tutti noi altri 8, o bambini o vecchi rimbambiti. Che cosa risuona nelle vostre orecchie dopo la lettura di questo passo? Quali sono i personaggi che subito sono stati messi in scena e che ci fanno capire che non si sta solo raccontando una storia, ma che di nuovo si sta facendo una celebrazione letteraria di un personaggio? Io continuo a difenderlo Alfieri nel pensare che ha raccontato realmente episodi, però ci sono tantissimi indizi che non possiamo trascurare dell'assetto letterario. Ci sono delle parole chiave che non possiamo far finta che non siano state dette. Sta entrando un nuovo personaggio, questo personaggio lo accompagna, è l'eroe protagonista della commedia di cui egli si trovò immediatamente essere il sole vero nocchiero. Ci sono troppe parole chiave, non è solamente una mia idea Guardate che questa non è un'interpretazione che si trova nella critica, però c'è una filigrana dantesca che non si può non vedere. Non si può non vedere. Sta entrando nella dimensione più adulta di questo viaggio suo nella propria autobiografia, nella propria storia. Fa entrare un deuteragonista, dice che questo deuteragonista sarà l'eroe protagonista, anche se in realtà sappiamo benissimo che l'eroe è uno e uno solo, però parla di questo suo viaggio come una commedia. Perché una commedia? Sì, certamente perché ci sono tanti piccoli episodi, chi ha già letto il testo sa che Elia è protagonista di vari episodi che giocano in forma di commedia, di dialogo, commovenze teatrali, lo sviluppo di certi fatti, di certi momenti. Però poi, nella riga successiva, di cui egli si trovò immediatamente a essere il solo e vero nocchiero. Nocchiero è un termine fortemente connotato, un termine rispetto al quale non c'è dubbio che non si possa ricostruire in filigrana quella storia. Ci sono delle parole che attivano dei meccanismi. Nocchiero attiva un meccanismo. Il meccanismo è quello di una filigrana dantesca che da adesso in poi viene presentata al lettore. Di nuovo, vero o falso? Patto autobiografico sì o invece suprema menzogna? Costruzione di un personaggio iperletterario oppure invece semplice desiderio di presentarsi nelle uniche forme in cui Alfieri si può raccontare? Io continuo ad essere per la seconda ipotesi, cioè quello che vi ho anche detto la volta scorsa rispetto a situazioni analoghe, ma guardate, ne incontreremo tante. Ho scelto anche un altro episodio, un altro passo, dove c'è una filigrana petrarchesca, ne abbiamo già incontrata una, e c'è anche un altro passo su cui spero di riuscire a ad arrivare, forse più avanti, quindi ci soffermiamo domani, che addirittura mette in scena tutta la dinamica amorosa, la fenomenologia della passione amorosa dello stil nuovo, dove viene proprio ricalcato il meccanismo, e sembrerebbe di leggere una sorta di traduzione in prosa di certi testi stilnovistici. C'è un altro attacco, però adesso non l'ho segnato, magari domani lo riattivo immediatamente, ma un sintagma che possiamo mettere in parallelo a questo nocchiero è la donna mia. Quando deve parlare della Stolberg, introduce il personaggio con la donna mia. Anche in questo caso si attiva una filigrana dantesca, tanto gentile, tanto onesta pare, la donna mia, quando ella altrui saluta, con quello che segue. Chiaro che Alfieri sta facendo delle operazioni nobilitanti, però dobbiamo andare avanti a leggere e cercare di capire se questo è un dispositivo letterario, se invece è appunto un atto di suprema finzione, cioè se siamo di fronte a un'autobiografia, se siamo di fronte a un testo narrativo che costruisce i personaggi e li dispone in scena a suo piacimento. Sappiamo però che questo viaggio inizia con un modello di riferimento molto importante, prima ancora che questo modello diventi un punto di riferimento culturale, perché guardate che nella storia, cioè se noi mettiamo, facciamo finta di non leggere attrezzati questo testo, lo leggiamo invece come un semplice racconto, siamo in una fase della vita di Alfieri in cui non ha ancora letto nulla, gli autori gli sono pressoché sconosciuti, ha avvicinato l'Ariosto senza capirci molto, abbiamo visto due volte fa, e nessuno dei grandi autori della letteratura ha dominato il testo, non è stato citato, non è presente, non è un suo autore. Però questa filigrana dantesca non possiamo ignorarla. Dove si comincia a fermare? Da Torino, la prima stazione è a Milano. A Milano si ferma 15 giorni e si ricorda, dice, e mi ricordo tra le altre cose, che nella biblioteca ambrosiana, datomi in mano dal bibliotecario, non so più quale manoscritto autografo del Petrarca, davvero barbaro all'obrogo, lo buttai là, dicendo che non me ne importava nulla, anzi, in fondo del cuore io ci aveva un certo rancore con codesto Petrarca. Quindi guardate immediatamente la personalizzazione con cui racconta l'evento. Allora, di Milano avremo pochissime informazioni, immediatamente viene raccontato un episodio che ha a che fare con la propria formazione letteraria. Petrarca non è un autore che leggeremo subito a Milano, anche se ha avuto un soggiorno a Milano, e in Ambrosiana c'è il Virgilio di Petrarca. Questo Virgilio però viene completamente ignorato da Vittorio Alfieri, ma addirittura la prima reazione è quella di repulsa. Io avevo un certo rancore con codesto Petrarca, vediamo perché. Perché alcuni anni prima, quando io ero filosofo chiaramente antifrastico, cioè quando ero stato passato nelle varie classi, alla classe di filosofia, dove ho iniziato a studiare con scarsi risultati filosofia, essendomi capitato un Petrarca alle mani, l'aveva aperto a caso, da capo, da mezzo e da piedi, e per tutto lettine o compitate alcuni pochi versi, in nessun luogo aveva inteso nulla. Beh, qualcuno dirà, meno male che c'è qualcuno che condivide questa sensazione che abbiamo avuto alla prima lettura del Petrarca. Né mai raccapezzato il senso, onde l'avea sentenziato facendo corpo e francese con tutti gli altri ignoranti presuntuosi e tenendolo per un seccatore, dicitor di arguzie e freddure, avea poi così ben accolto i suoi preziosissimi manoscritti. Di nuovo, la prima reazione che il testo letterario ha nel suo approccio prima della conversione è di disagio rispetto all'inadeguatezza, rispetto al fatto di non avere gli strumenti per capirlo. Quindi vedete come i due assi su cui si pone la letteratura, l'asse della lingua e l'asse della forma e l'asse dei contenuti, dei temi, siano combinati per non incrociare mai gli interessi del lettore e non riuscire mai a porsi in sintonia con Alfieri. Nel caso delle due epoche precedenti, perché le storie raccontate non avevano la lingua per essere espresse e quindi ad Alfieri mancava la forma espressiva. In questo caso perché nemmeno i temi possono essere colti, possono essere interiorizzati, perché non vengono capiti. E di nuovo è una sorta di muro, di blocco che impedisce ad Alfieri di capire e di apprezzare. Del resto, essendo partito per quel viaggio d'un anno senza pigliare meco altri libri che alcuni viaggi d'Italia, e questi tutti in lingua francese, io mi avviava sempre più alla totale perfezione della mia già tanto inoltrata barbarie. Coi compagni di viaggio si conversava sempre in francese e così in alcune case milanesi dove io andavo con essi si parlava pur sempre francese. Onde quel pochin pochino che io andavo pur pensando e combinando nel mio povero capino era pure vestito di cenci francesi. E qui c'è un passo che abbiamo già letto, e alcune letteruzze che io andava scrivendo erano in francese ed alcune memoriette ridicole che io andava schiccherando su questi miei viaggi erano pure in francese. Qui abbiamo già letto il passo per denunciare, attraverso le parole di Alfieri, il fatto di essere nato in un paese anfibio e della valente educazione ricevuta, di perché questa educazione non ha sortito alcun effetto. Vedete già subito come il punto di vista nei confronti della Francia sia ambiguo e ambivalente, perché da un lato Alfieri dichiara di condividere con i francesi l'allontanarsi da Petrarca, il condannare Petrarca, come in realtà un testo dicitore di arguzie e freddure, e quindi meramente volto alla celebrazione della forma piuttosto che alla presentazione di un contenuto, e in questo caso Alfieri sarebbe non misogallo ma filogallo. Poi però, quando si sposterà e il viaggio proseguirà per Parigi, vedremo invece come in tutti gli episodi narrati si vengano quasi a ricercare degli elementi di un misogallismo che si sarebbe poi sviluppato più estesamente nella quarta epoca, nell'ultima parte. Di nuovo in questo racconto ci sono i temi che abbiamo già incontrato: il bilinguismo, la presenza del francese come lingua di comunicazione, il dichiarare la propria attitudine alla introspezione, esplicitando il fatto di avere scritto delle memoriette e dei viaggi, quindi dei piccoli racconti di viaggio, però sempre in francese, e quanto questa situazione sia stata negativa e sia stata di impedimento. In questo caso noi abbiamo però un'informazione preziosa che riguarda il contesto milanese della seconda metà del Settecento, e cioè il fatto che in tutti i salotti la lingua usata fosse il francese. E se ci riflettiamo non è un fatto insignificante, perché dobbiamo poi farne tesoro quando cercheremo di capire che cos'era il Lombardo-Veneto nella seconda metà, nel XVIII secolo, e qual era la situazione che si è trovato ad affrontare Manzoni nel momento in cui deve scrivere il romanzo. La presenza del francese come lingua di comunicazione, come lingua dell'intelligenza e come lingua raziocinante, quindi la lingua dell'illuminismo, è un dato incontrovertibile, che però fa da fortissimo ostacolo. Alfieri lo denuncia dal punto di vista del Piemonte, ma sarà poi fondamentale anche per capire i vari passaggi dell'evoluzione dei Promessi Sposi, soprattutto quella lingua così variegata che caratterizza il Fermo Lucia, che viene proprio chiamata europeizzante perché si pone quasi più in dialogo con il romanzo europeo che non invece con i modelli nostri e nostrani. È molto interessante anche la seconda tappa di questo viaggio, perché dopo Milano e vari altri luoghi dove si ferma meno arriva Firenze non è solo una meta ambita del viaggio in Italia, ma è la meta. Quando ancora adesso, se si dall'estero organizzano un viaggio in Italia per quanto breve, Venezia, Roma e Firenze sono le tre mete che a volte in tre giorni e così a volo d'uccello gli stranieri fanno nel nostro paese. In questo caso Firenze è singolarmente presentata come città più d'arte che di letteratura, e questo sicuramente sempre per l'influenza dello zio, dell'architetto, e del suo nominare Michelangelo con quella forma di reverenza che abbiamo già letto insieme e sottolineato. E in questo racconto c'è veramente una singolare prolessi involontaria, perché Alfieri parla della tomba di Michelangelo in Santa Croce e ne parla appunto con una prolessa involontaria, perché in Santa Croce una delle tombe più importanti è quella di Alfieri stesso, che sarà costruita scolpita dal Canova, voluta dalla Stolberg, che ha una storia molto interessante. Ora non ci soffermiamo, tanto avremo poi un corso intero dedicato ai sepolcri, avremo tempo per affrontare tutti i monumenti importanti per far anche interagire storia dell'arte e letteratura, e se riusciremo poi anche a visitare Santa Croce, questa tomba la vedremo direttamente. Però è singolarmente anticipatrice questa notazione. La tomba di Michelangelo in Santa Croce fu una delle poche cose che mi fermassero, e sulla memoria di quell'uomo di tanta fama feci una qualche riflessione e fin da quel punto sentì fortemente che non riuscivano veramente grandi fra gli uomini che quei pochissimi che avevano lasciata alcuna cosa stabile fatta da loro. Ma una tale riflessione isolata in mezzo a quell'immensa dissipazione di mente nella quale io viveva continuamente veniva ad essere per l'appunto, come si suol dire, una goccia di acqua nel mare. E di nuovo un'altra punta dell'iceberg che comincia ad affiorare. Alfieri racconta tutti questi episodi cercando di selezionare dalle varie vicende che a volte sembrano superficiali e scritte per un mero gusto del racconto e senza nessun'altra finalità che quella, quell'espressione che hanno i tedeschi che è così pregnante, che è Lust zum Fabulieren, Lust, cioè il desiderio di raccontare, quindi proprio il piacere del racconto. Questa visione della tomba di Michelangelo lo porta a cominciare a far emergere un altro dei momenti critici che vedrete sono disseminati in questo capitolo e che danno la sensazione, come vi dicevo la volta scorsa, di un edificio dove cominciano a mettersi delle crepe. Ecco, questa tomba di Michelangelo è una delle crepe e poi ce ne saranno delle altre fino alla deflagrazione. E dobbiamo pensare che la conversione letteraria è il crollo di un edificio precedente e la ricostruzione di un edificio nuovo, perché Alfieri un'immagine che abbiamo già usato, ma mi serve di nuovo per mettere a fuoco lo spartiacque, ha una conversione che possiamo paragonare a una conversione religiosa, e quindi abbandonare tutto quello che si aveva prima, programmare le proprie aspettative, i propri bisogni, togliere addirittura quasi patronimico, perché l'abbandono delle sostanze personali implica chiaramente una rinuncia della propria identità. E in questo caso invece che cos'è che emerge come elemento di criticità? Che gli uomini grandi sono solo quelli che hanno lasciato alcuna cosa stabile fatta da loro. Quindi Michelangelo si è caratterizzato per avere non goduto di gloria nel momento in cui è vissuto, ma avere lasciato una cosa stabile. Questo stabile è molto interessante perché ci comincia a far capire che in tutta questa presenza di cose, di luoghi, di cronotopi, di personaggi, Alfieri sta cercando invece una stasi, un momento in cui si ferma, è in contraddizione questo stabile con tutto il capitolo, è in contraddizione con il muoversi, con la velocità, con i cavalli, con l'andare da una posta all'altra, con questi toponimi che si susseguono uno dopo l'altro. Io salto perché altrimenti su ogni pagina, cioè mi soffermerei su un'intera pagina e non abbiamo tempo, ma prima di arrivare a Firenze guardate come presenta il viaggio, torno su di un capoverso. Per la via di Piacenza, Parma e Modena si giunse in pochi giorni a Bologna, né ci arrestammo in Parma che in un sol giorno, ed in Modena poche ore, al solito senza veder nulla, o prestissimo e male quello che c'era da vedersi. Ed è tutto così, nel senso che il testo, questa epoca in particolare, fa susseguire i toponimi e i luoghi con una velocità quasi bulimica, di desiderio di poter inserire nel proprio carnet di viaggio una città dopo l'altra senza mai fermarsi, proprio per una necessità forte di contrastare invece quell'inquietudine della stasi. Stasi che però viene presentata da Michelangelo, dal personaggio di Michelangelo, come invece l'unica cosa che importa. Quindi mi muovo perché non riesco all'inquietudine a stare fermo, ma mi rendo conto che solamente le cose stabili sono quelle che restano. Fra le mie, leggiamo ancora questo passo sulla lingua inglese e poi ci facciamo un pochino di pausa. fra le tante mie giovenili storture, di cui mi toccherà di arrossire in eterno, non annovererò certamente come l'ultima quella di essermi messo in Firenze ad imparare la lingua inglese. Nel breve soggiorno di un mese che io vi feci da un maestruccio inglese che vi era capitato, invece di imparare dal vivo esempio dei beati toscani a spiegarmi almeno senza barbarie nella loro divina lingua, che io balbettante stroppiava, cioè la storpiava, c'è un fenomeno di metatesi, cioè di inversione delle sillabe, ogni qualvolta me ne doveva prevalere. E perciò sfuggiva di parlarla il più che poteva, stante che la vergogna di non saperla poteva pur qualche cosa in me, ma vi poteva pur assai meno che la infingardaggine di non volerla imparare. È molto sottile, vedete anche l'abilità della costruzione del periodo. L'incapacità di parlare il toscano diventava una sorta di circolo vizioso che gli impedisce di impararlo, perché non lo esercita per timore di pronunciarlo male, e però la vergogna di mettersi, di esporsi al pubblico ludibrio non è sufficiente per poter mettersi invece a studiarlo. E qui si diffonde in qualche notazione interessante dal punto di vista fonetico. Con tutto ciò io mi ero subito ripurgata alla pronuncia di quell'orribile U lombardo francese che sempre mi era spiaciuto moltissimo per quella sua magra articolazione. Ecco, guardate qui come nella descrizione, che è abbastanza divertente, domini il criterio estetico che abbiamo già visto, cioè quello dell'affettazione. Francesi non corrispondono ai propri al proprio modello estetico perché presentano un modello affettato, finto, costruito, e la pronuncia della U lombarda porta questa affettazione all'esasperazione, addirittura in forma fisionomica, perché Alfieri non parla solo dell'effetto del suono della parola, ma anche della costrizione che il parlante deve compiere per pronunciare questa U, per quella boccuccia che fanno le labbra di chi lo pronuncia, somiglianti in quell'atto moltissimo a quella risibile smorfia che fanno le scimmie allorché favellano. E ancora adesso, benché di codesto U da 5 e più anni che io sto in Francia ne abbia pieni e foderati gli orecchi, pure egli mi fa ridere ogni volta che ci vado, e massime nella recita teatrale o camerale, che qui la recita è perpetua, dove sempre fra questi labbrucci contratti, che paiono sempre soffiare sulla minestra bollente, campeggia principalmente la parola nature. Questo è un esempio classico di come questi racconti, che sembrerebbero un po' cretini, perché Alfieri usa proprio volontariamente anche i meccanismi narrativi dell'understatement e ci racconta esperienze senza nominare le persone, o storie, quelle cosiddette storiette puerili che prima nelle epoche precedenti aveva così stigmatizzato, e sembrerebbero fine a loro stesse. In realtà rivelano alla fine la point finale. Perché? Perché di tutte le parole che aveva a disposizione per poter mettere in ridicolo la pronuncia della U di eretica, usa una parola chiave, che è una parola intorno alla quale si gioca tutto il rapporto tra arte e scienza, e cioè natura, che sarà una parola talmente simbolica da fare saltare nella ricezione che Leopardi aveva fatto dello scientismo settecentesco tutto quel sistema, e cioè intorno alla parola natura crolla tutto l'edificio che l'illuminismo e gli illuministi avevano costruito. Il fatto che nomini la minestra e subito dopo la minestra nature ci fa capire che è proprio un meccanismo narrativo quello di volere apparentemente distrarre, divagare, divertire, e in realtà utilizzare questo meccanismo per esprimere verità profondissime che altrimenti il lettore non leggerebbe. Guardate che questo è lo stesso meccanismo che Alfieri ci ha raccontato di avere provato in prima persona, cioè avere letto testi ricchi di verità, di quella stessa verità di cui si voleva abbeverare, ricordiamoci il parallelo che abbiamo fatto tra latte materno e lingua e poesia come nutrimento dello spirito, ma non avere riconosciuto, cioè aver sentito il bisogno, ma non avere riconosciuto, non avere potuto usufruire di questo, di questo cibo, proprio per la noia che il testo produceva, per non averlo potuto leggere e per il fatto che era presentato in una maniera non idonea. E quindi lo stesso meccanismo lo ritroviamo applicato nel suo testo. Quindi il meccanismo non è altro che quello che viene spesso delineato come l'utile dulci, e cioè presentare un contenuto di utilità, ma presentarlo in una forma dolce, in una forma gradevole, in una forma che non riveli immediatamente la sua funzione pedagogica. E invece in questo testo, in questo passaggio, il gioco di parole sulla U non è più un gioco di parole, ma diventa invece la stigmatizzazione del concetto di natura che attraverso l'illuminismo e in particolar modo l'enciclopédie, che ha nella Francia il suo punto di riferimento, Alfieri comincia a criticare. E facciamo ora una breve pausa. Thank you.